Un saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Per me è davvero un onore incontrare una cantante, ma soprattutto la presidente della Fondazione Fabrizio De André, la moglie, e sto parlando di Dori Ghezzi. Dori, benvenuta, grazie.
Grazie a voi, grazie per accogliermi così.
Questa serata Dori Ghezzi racconta Fabrizio De André, è stata appunto fortemente voluta dalla Fondazione Aida di Verona, ma negli ultimi 25 anni quanto ti fa male e quanto ti fa bene invece ogni volta riannodare il filo della memoria?
Ma sai, io non faccio nulla perché questo accada, e quindi sono in qualche modo coinvolta come gli altri. Infatti dico sempre che la fondazione non è nata per promuovere Fabrizio, ma il nostro compito attuale è quasi cercare di sedare un po' le esagerazioni, perché si rischia addirittura la sovrapposizione di, cioè si rischia di un giorno che si possa dire non se ne può più, e noi cerchiamo addirittura di convincere ad aspettare e non sovrapporsi con le cose, che a volte è esagerato, pensa, ed è più un compito più difficile, più arduo questo, che non quello di fare cose su Fabrizio.
Anche perché Fabrizio, ricordo, non amava molto il rito delle interviste, anzi fuggiva da questo rito, non amava molto raccontarsi.
No, mancava a volte per anni, per esigenze sue, voglio dire, eccetera, ma trovava che appunto le cose andavano fatte quando veramente era il caso di farle, e non sempre adesso si incontra persone che capiscono questa esigenza che aveva Fabrizio.
Per 25 anni sei stata una cantante vera e propria a 360 gradi, poi l'arrivo di Luvi, tua figlia, e poi l'arrivo anche ovviamente di altre esigenze. Hai scelto di stare dalla parte del backstage, di curare soprattutto la parte artistica. La trovavi più divertente che stare sul palco?
Trovo più divertente occuparmi dell'aspetto creativo. Infatti io sono una che posso stare tranquillamente 24 ore in uno studio di registrazione finché una cosa nasce, poi nel momento in cui poi a lei adesso si va in televisione, lì comincio a prendere distanze.
Quella proverbiale paura che aveva soprattutto agli inizi della carriera di salire sul palco poi è stata smussata negli anni con tutti i vari concerti, le tournée.
Questo parte di Fabrizio, tu dici? Sì, certo, ed è stata una cosa che ha fatto bene a lui e ha fatto bene a chi le stava a ascoltare.
Le canzoni di Fabrizio non suonano mai vecchie, fortunatamente è un linguaggio, tematiche universali, accompagnati anche da una timbrica la sua che è davvero unica. Cristiano, suo figlio, devo dire, lo ricorda moltissimo come voce, e sono la forza da sempre che lo fanno attraversare intere generazioni così diverse tra loro.
Ma direi che inizialmente inconsapevolmente ascoltavano Fabrizio e notavano il coraggio che aveva di usare un linguaggio che non aveva usato prima nessuno, e lo trovavano sicuramente interessante e coinvolgente. Hanno scoperto dopo che in effetti c'era una magia anche nella voce. Questo ovviamente lo fa, insomma, voglio dire, ci ha tenuti ancora più legati, proprio perché apre bocca lui e si sta zitti, si ascolta.
Ascoltava davvero i tuoi consigli, quelli più critici soprattutto?
Sì, assolutamente. I complimenti non poteva farne anche a meno, ma in questo siamo stati molto simili sempre. Erano più utili le osservazioni che magari in certi casi era giusto fare.
Che aria si respirava invece al Residence Ghezzi, popolato da tantissimi giovani artisti di belle speranze come Loredana Bertè, l'extraterrestre come lo definivo io, Franco Battiato, Fiorella Manoia, ma anche Lucio Battisti?
Insomma, era una cosa. Non sempre lui ha incontrato queste persone, magari sono cose che accadevano prima ancora di incontrare Fabrizio, però Residence Ghezzi è sempre stato popolato prima e dopo da tanti artisti, e anche perché io stando a Milano e la maggior parte dei giovani artisti non avevano casa a Milano, o comunque insomma lì trovavano famiglia, e quindi ci si ritrovava spesso ed era un'atmosfera molto bella, ed è quello che sostengo sempre, che proprio è il nostro modo di sentire i legami fra artisti, ecco, questo è il condividere.
Hotel Supramonte, devo dire, ne è un po' l'emblema. 27 agosto del 79, tu e Fabrizio venivate rapiti dall'anonima sequestri, poi liberati prima uno, poi l'altro il 20 e 21 dicembre. Ma che cicatrice è, che macigno è ancora nella tua memoria quell'esperienza?
Ma non so, si può definire cicatrice nel senso che è guarita, questo sicuramente, ma è guarita anche in fretta. E poi è un'esperienza che in qualche modo ci ha penalizzati, ma nello stesso tempo ci ha insegnato un sacco di cose.
Genova, la città di nascita, e la tenuta della Gnata a Tempio Pausania.
Sì, no, beh, io parto dal fatto che purtroppo a Genova non è rimasto nulla.
Se volevate trasferirvi, no?
Sì, volevamo, avevamo già visto una casa che volevamo comprare, ma poi non c'è stato il tempo per farlo. E quindi io continuo a essere milanese, vivo a Milano e poi c'è questa azienda lagnata che insomma va avanti e ci tengo a fare in modo che possa continuare.
Si dice sempre che l'Italia sia un paese irriconoscente verso i grandi artisti, che abbia poca memoria. Nel caso di Fabrizio invece non è stato così, perché comunque lui aveva già una grandissima credibilità in vita, fortunatamente, già un grandissimo seguito.
Ma questa era una carenza tipicamente italiana, che invece all'estero non è. E direi che con Fabrizio si è cominciato invece a conservare storicamente gli artisti che hanno, sono riusciti a dare qualcosa. Vedi Modugno, vedi insomma, ecco, Buscaglione, ne posso citare tanti, ecco.
La sua sensibilità d'animo, cantore da sempre degli ultimi, qual è l'aspetto che ti ha sempre più affascinato di lui?
La volontà, la voglia, forse magari anche inconsapevole, ma di riuscire a far trovare negli altri la consapevolezza di avere delle qualità che non sai neanche di avere. Lui ti faceva capire chi eri veramente, proprio perché indagava nelle persone, capito? Non è che si raccontava lui, lui si era già raccontato abbastanza, e quindi amava proprio scoprire e ti faceva capire chi eri veramente. Quindi la consapevolezza di se stessi, lui aveva questa capacità.
C'è un progetto a cui tieni molto, so che la pubblicazione dei libri di Pierpaolo Pasolini, appuntati appunto da Faber, e il Museo dei Cantautori che sta nascendo a Genova, è vero?
L'hai letto da qualche parte? Sì, c'è questo progetto molto bello, molto impegnativo, e ci vorrà il suo tempo, eccetera, eccetera, ma siamo in contatto le due famiglie e abbiamo la volontà proprio di fare un lavoro per far incrociare due persone, due. Non mi piace usare il termine intellettuali, ma insomma, vabbè, che si stimavano, che si conoscevano in qualche modo, non personalmente, che si erano incrociati una volta, e che in qualche modo sono punto di riferimento oggi ancora per. Vengono citati sempre, quasi sempre insieme.
Grazie di cuore a Dorighezzi, buon viaggio.
Grazie a lei.